Vado al prossimo giornale che è La Verità. Dice: per l'Occidente conta solo una cosa, che il mostro rimanga Putin.
Questo è il giornale La Verità, un ottimo giornale, forse uno dei pochi in Italia che qualcosa di buono lo dice. Va bene, insomma. E
Perché l'Occidente ha bisogno di un mostro?
perché così che la gente non si rende conto che il mostro è l'Occidente.
Ah, così.
Ha bisogno di demonizzare qualcuno così che la gente l'ha già capito, ma che almeno dice sì, noi siamo mostruosi, ma c'è uno peggio di noi. L'America, per esempio, è una nazione morta, stramorta, piena di drogati, non funziona niente in America, però allora deve mostrare che c'è qualcosa di peggio. Ma se, io ho visto dei video, circolano in internet dei video, gli italiani che sono andati in Russia hanno detto qui funziona tutto bene, in America tutto male. E in video anche in inglese specialmente, che americani sono andati in Russia e hanno detto qui. Sono andati in metropolitana, sembra un museo di arte, artistico. Lì non ci sono gli imbecilli come in Occidente che vanno in giro con le bombolette spray, diciamo a sporcare tutto, le bombolette spray. Non c'è nella mentalità russa andare in giro a scarabocchiare dappertutto sulle pareti. Ma se questi qua li prende, questi qua dovrebbero mettere almeno una piccola regola che chi sporca pulisce. Tu hai imbrattato un palazzo? Paghi degli esperti che lo vanno a pulire. Ma lì ci vuole, caro mio, per pulire quel marmo adesso ormai ci vuole 100.000 dollari, 100.000 euro, 50.000. Va bene, dati da fare, vai a lavorare e pagali questi qua. Tu sei andato con una bomboletta a imbrattare un palazzo, una statua, e adesso tu la ripari quella lì. Ma siccome delle leggi sono tutte a favore dei criminali quasi, come dei poliziotti qui in Sud America mi hanno detto, e allora il mondo può solo sprofondare come un Titanic. L'Occidente ha bisogno di creare mostri, i più terribili possibili, demonizzare qualcuno, chi è quel qualcuno? Sempre quelli che non si sottomettono all'Occidente,
Ah,
capito? Gheddafi non si è voluto sottomettere, l'hanno demonizzato e l'hanno ucciso, bombardamento americano. In Libia. Saddam Hussein in Iraq non si è voluto sottomettere, l'hanno demonizzato e hanno invaso l'Iraq due volte, finché alla fine sono riusciti a impiccarlo. Re Assad in Siria, Putin e altri non si sono sottomessi e allora sono demonizzati. Avrebbero già distrutto la Siria, se non che la Russia ha detto no, a me non mi fa comodo che voi distruggete la Siria. E allora l'America non ha potuto distruggerlo, lo voleva fare. Una volta demonizzati, l'opinione pubblica è imbrigliata, come diciamo bestiame. E a questo punto, una volta che i leader sono demonizzati, iniziano le guerre. L'abbiamo visto in Libia, Iraq, Siria, in Serbia. E ora lo stesso anche contro la Russia. Forse bisognerebbe dire politicamente corretto, il terribile dittatore Putin. Ma i russi sono più contenti i russi in Russia che non gli americani in America.
È vero,
Che non gli europei in Europa. E allora perché demonizzare? Chiede ai giornali, chiede a quei giornali Leccapiedi, Leccamerica, Lecca Bruxelles. Cioè questi lecchini d'Occidente cercano di montare le cose come se i demonizzati, diciamo, se non venissero uccisi questi demonizzati, cioè quindi Saddam Hussein, Gheddafi e tutto il resto. Il mondo non può andare avanti se non uccidiamo questi cattivi. Adesso è il turno di Putin. Poi naturalmente arriverà il turno della Cina. E allora prima strangolano la Russia con l'invasione NATO di tutti i paesi confinanti con la Russia. E allora la Russia reagisce e invade l'Ucraina, provocata 2014, colpo di Stato, bombardamento del Donbass per 8 anni, provocata la Russia. E l'Occidente comunque se l'aspettava l'invasione russa, anzi ci sperava, è per questo che la Russia l'hanno provocata. Adesso tutti addosso alla Russia, perché loro dicono, vedrai che la Russia invaderà tutti, l'Europa fino a Portogallo, alla Grecia, garantito, chi lo garantisce? La CIA e Zelensky. Cioè è così che va il mondo. E allora delle loro guerre occidentali per esportare la democrazia che non funziona neanche a casa loro. Perché la democrazia moderna non è la vera democrazia, è una presa in giro. Perché le guerre le decide un fascista, un capo, un Biden, quattro politici americani, quelli di Bruxelles. Chi è che ha mandato gli italiani, i carri armati italiani, i soldati italiani? Hanno parlato in Parlamento? No! E dove che non ha parlato? E quattro mafiosi a Bruxelles hanno deciso di mandare l'Italia insieme ad altri, fa parte della NATO, eccetera. La NATO è diventata una prigione. E allora la politica del sistema europeo, cioè, ha prodotto mostruosità come il sistema europeo. Gli europei hanno prodotto Soviet, nazismo, fascismo, capitalismo, il sistema bancario, l'oppressione mediatica, per non parlare delle ideologie pervertite, perversioni sessuali, inculcate dal sistema scolastico anche, che è un'altra dittatura a livello scolastico. E poi non parliamo delle religioni, che ormai loro sono la immondizia della politica, sono le religioni, la maggior parte. Lo vedi come sono lì a leccare i piedi ai politici? Nessuno osa dire una parola contro i politici, perché ricevono l'8 per 1000, ricevono i 30 denari d'argento. Cosa vuoi che dicano? Guarda, dammi una scrittura e, per cortesia, mi dai una scrittura? Giobbe
Sì. Giobbe
18, un passaggio.
18.
18, sì. Cioè,
Ok.
quelle, le cose che dico io, persino nel libro più antico della Bibbia, Giobbe, loro lo avevano capito, quello che stiamo dicendo adesso. Versetti 5, per favore, al 21.
Sì, la luce dell'empio si spegne e la fiamma del suo fuoco non brilla. La luce si oscura nella sua tenda e la lampada che gli sta sopra si spegne. I passi che faceva nella sua forza si raccorciano, i suoi disegni lo conducono a rovina. Poiché i suoi piedi lo traggono nel tranello, va camminando sulle reti. Il laccio l'afferra per il tallone, la trappola lo ghermisce. Sta nascosta in terra per lui un'insidia, sul sentiero lo aspetta un agguato. Paure lo ateriscono tutto intorno, lo inseguono, gli stanno alle calcagna. La sua forza viene meno dalla fame, la calamità gli sta pronta al fianco. Gli divora a pezzo la pelle, gli divora le membra il primogenito della morte. Egli è strappato dalla sua tenda che credeva sicura, è fatto scendere verso il re degli spaventi.
Cioè, chi è il re degli spaventi? Satana, no? Serpente Satana.
Oh
Questo lo
wow!
diceva Giobbe, nel libro di Giobbe.
Nella sua tenda abita chi non è dei suoi, la sua casa è cosparsa di zolfo.
L'abitazione di Satana.
In basso si inaridiscono le sue radici, in alto sono tagliati i suoi rami. La sua memoria scompare dal paese, più non si ode il suo nome per le campagne. È scacciato dalla luce nelle tenebre, è bandito dal mondo. Verso 19.
Bandita dal mondo,
Sì.
incredibile, scacciato dalla luce dalla luce scacciato nelle tenebre, bandito dal mondo, l'umanità che Dio ha creata nella sua luce, adesso rigetta il suo creatore e vive nelle tenebre, ma è cieca, non si accorge neanche che rigettando Dio, il suo Cristo, sta rigettando la loro sola salvezza che c'è. E non gli è rimasta niente. Perché il mondo va così male? Perché ha rigettato Gesù, ha rigettato la verità, gli rimane solo il diavolo. 19.
Non lascia tra il suo popolo né figli né nipoti, nessun superstite dove egli soggiornava. Quelli di Occidente sono stupiti dalla sua sorte, quelli di Oriente ne sono inorriditi. Certo, sono tali le dimore dei perversi, tale è il luogo di chi non conosce Dio. Giobbe 18 da 5 a 21.
Gloria a Dio, che saggezza, che verità. Chi cerca la verità la trova, come in queste scritture. In un tempo quando la Bibbia neanche esisteva, c'era la saggezza di Dio. Questa stessa saggezza è nei cuori di tutti. Tutti gli uomini hanno una coscienza. Cos'è la coscienza? È la Bibbia di Dio nei cuori delle persone, nei cuori degli atei, nei cuori delle religioni false. C'è la Bibbia di Dio, si chiama la coscienza, solamente che alcuni non si aprono a questo, si rinchiudono nella loro presunzione. E se guardiamo il mondo di oggi, il mondo stolto, cos'è che dice? Dice, cosa dicono gli stolti? Non credo perché non so chi ha scritto la Bibbia, ma guarda nella tua coscienza, lì c'è una Bibbia. Chi l'ha scritto nella tua coscienza, il bene e il male? Come se per credere nell'amore di Dio bisognasse sapere chi è stato lo scriba, chi è che ha scritto? Tu glielo dici, ma glielo dici e... ma non credono lo stesso. Era solo una scusa per non credere. Gesù è venuto con profezie adempite, segni, miracoli, risurrezione, ma il mondo drogato di malvagità, di egoismo, preferisce non andare a indagare la Bibbia, non accertarsi, non credere. Cos'è più facile oggi nel mondo? Un piccolo click, ed ecco i maghi della TV che appaiono miracolosamente sullo schermo. Gente, qualcuno dei quali magari ha già un microchip sulla zucca di IA, cos'è IA? Intelligenza artificiale. E sono lì a sproloquiare, blaterare, sentenziano. Sembra che sono i padroni della verità, invece sono schiavi della bugia. E sono lì in cima alle loro lauree, i diplomi, che semplicemente sono una moderna forma di bugia e di ignoranza quando non c'è Cristo. E certi atei, magari in punto di morte, scelgono di sperare oltre i dottori, chirurghi e operazioni, e prima che... l'ultimo tocco, ecco l'ateo che si converte. E per alcuni, devo dire, meglio tardi che mai, Gesù non rifiuta nessuno. E quella è la speranza dell'ateo. Per questo che io, quando evangelizzavo nelle strade, a volte trovavo gente e mi dice, io gli parlavo della morte, a volte il discorso era così, e a qualche altro dice, non voglio sentire parlare di morte. E gente che ha incubi di notte, eh? E c'è stato uno che si è offeso, non parlarmi di morte. E Krupp, il grande ricchissimo che costruiva i cannoni di Hitler, Krupp, e lui ha divorziato la sua moglie perché gli aveva detto che non voleva sentire parlare di morte. Lei una volta ha parlato di morte e l'ha divorziata, perché questo qui quando andava a dormire se la passava con la morte ed era terrorizzato dalla morte.
Quindi questo... davanti alla morte anche gli atei si bloccano, capito? Non sanno più.
Adesso lui è morto, dove sarà andato quest'uomo? Sì. Forse nell'Hades, che Gesù ha chiamato, in Luca 16 l'ha chiamato luogo di tormenti. Guarda, in Luca 23, andiamo lì Angelina,
sì.
C'era uno appeso alla croce che insultava Gesù, 39-43.
Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi!» Ma l'altro lo rimproverava dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male».
E diceva
Gesù: «Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». E Gesù gli disse:
«Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso».
Luca 23, 39 a 43.
Gloria a Dio. Sai, ho punzecchiato un testimone di Geova su questo, che lo dico che muori vai a dormire. E ho detto no, se muori vai o nell'Hades a soffrire o vai da Gesù a gioire. E gli ho detto, guarda, leggi questa scrittura, Luca 23, 43. Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. E lui mi dice, no, quello non è così. Ah sì? Tira fuori la sua Bibbia e lui me lo legge. Io ti dico oggi, virgola, tu sarai con me in paradiso, cioè fra un milione di anni. Uh-huh. Ma lo sai che nell'originale non c'erano le virgole? Non c'erano le ville, le hanno inventate loro questi imbroglioni. Io ti dico che oggi sarai con me in paradiso. Che maniera di parlare sbagliata è grammaticalmente. Io ti dico oggi, non lo sa lui che oggi è oggi.
Ma quindi qui vediamo questo malfattore che sulla croce nell'ultimo secondo si converte, crede in Gesù. E hai detto che alcuni atei fanno questa scelta, non molti purtroppo, ma Gesù non rifiuta nessuno.
Sì, c'è sempre speranza se sei sincero, ma di solito non è così.
No, sono pochi.
Perché quanti hanno la saggezza di ricordarsi prima di morire, puntare alla sveglia, guardare la gente, ah, mi devo convertire, sto morendo. Sei sicuro che succede così? Io credo che molto pochi si salvano così. Infatti il terzo crocifisso da parte sua lo insultava e non ci pensava neanche a pentirsi prima della morte. Quindi quanti dei presenti atei morranno insultando Dio, come quello là che insultava Gesù sulla croce? La maggior parte degli atei, infatti, alla fine della loro vita senza scopo, hanno la mente talmente fusa dalle bugie, abitudini del mondo, il cervello lavato, che il loro spirito non è più razionale e di solito come muoiono. Muoiono come sono vissuti. Altro che aspetto che mi pento un attimo prima di morire. Ma sei sicuro che tu ti vai a pentire e non invece non muori ma maledicendo Dio? Come quel ladrone lì. Matteo 7, cos'è che dice Angela? Riguardo alla porta stretta, 13 e 14.
Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo 7, 13 e 14.
Luca 13, 23 e 24, un tale gli disse: Signore, sono pochi salvati? Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quindi state attenti anche voi religiosi, tutti tranquilli, presuntuosi, molti di voi che dicono: ah, ma io faccio quello che voglio, Dio è amore. Io spero che non sono di questi. Ma se la nostra gioia è nel mondo, se il nostro amore è nel mondo, se il nostro divertimento è nelle compagnie, nelle donne, uomini del mondo e non in Cristo, e allora, diciamo, non credo che ci pentiremo all'ultimo momento. Allora forse magari ci sentiamo credenti, ma una credenza mista alla mondanità, e stiamo servendo due padroni. E questo potrebbe darci delle brutte sorprese in cielo, come dice Matteo 6, Angela, 6 al 24.
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo 6, 24.
Sai, c'è quello che dice: ma la Chiesa mi annoia, troppa ipocrisia, troppo ritualismo, la colpa dei cattivi predicatori, noiosi, che vogliono i miei soldi. Non è colpa mia se sono mondano e vado nel mondo. Guarda, pregavo su questo e Gesù mi ha dato due parole per queste persone che lui comunque ama. Ti voglio dare un piccolo messaggio, che sono degli appunti qua.
Grazie Gesù.
Di
sì.
Gesù, che Gesù mi ha dato qualche parola per queste persone che dice: colpa della Chiesa, colpa dei cattivi predicatori, sono noiosi, colpa di questo, colpa di quello. Non è colpa mia se sono mondano. Guarda, ti ho dato qualche scrittura, Angelina?
Sì.
Mi aiuti con le scritture?
Sì.
Dice Gesù: amati figli, che credete in me. Ma solo che credete in me solo con mezzo cuore, e state dando la colpa agli altri. Io non vi ho mai chiesto di usare il falso religionismo come scusa per non servirmi. Se siete attorniati di fede falsa e predicatori sono più interessati a loro stessi, loro religione e dottrine, più che avere comunione con me e a seguire la mia verità del Vangelo, tutto quello che dovete fare è di seguire me, ubbidire alla mia parola e quindi cercare le mie pecorelle, le quali potrete guidare a me. Andate, io vi guiderò e servitemi e seguite i miei comandamenti. Guidate me le pecorelle, guidatele alla mia salvezza e dovete pastorarle con la mia parola. Allora non avrete nessuno dei quali lamentarvi, perché io giudico tutti dai loro frutti. Se il religionismo intorno a te lascia a desiderare, come troppo spesso avviene e come anche è avvenuto quando io sono venuto sulla terra,
vedi Matteo capitoli 23 e Apocalisse 3 da 14 a 21.
Tutto quel che devi fare è di guardare a me, seguire la mia parola ovunque sei, come è scritto.
Matteo 18, 20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Matteo 18, 20.
E anche è scritto.
Primo Timoteo 2, 8. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Primo Timoteo 2, 8.
Non ti lamentare quindi che intorno a te non c'è fede, che ci sono religioni false, pastori falsi. Mostrati tu che sei vero. Mostrami. Vi è anche il tempo in questa fine dei tempi. È anche troppo frequente, infatti, in cui ti dovrai trovare solo o dovrai trovarti con pochi compagni, come spesso avviene, ed è anche scritto.
Galati 1, 15 a 16. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figlio, perché io l'annunziassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo. Galati 1, 15 e 16.
Ma anche in questa situazione, se sarai ubbidiente alla mia parola, io ti prometto che anche se la tua religione ti abbandonasse, io no.
Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13, verso 5.
Io sono stato spesso abbandonato dai miei figli, ma io non abbandono loro. E le mie benedizioni sono per chi ubbidisce. Io non abbandono chi mi ubbidisce. Loro possono abbandonare me, ma io non abbandono chi i miei figli ubbidienti. Ricorda che cosa ho insegnato.
Luca 15, 20 a 22. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi, «Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo». Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Luca 15, da 20 a 22.
Io non posso rincorrere i miei figli che mi respingono, perché mi respingono e mi respingerebbero. Ma non appena che un mio figlio, in ubbidienza, muove un passo verso di me, si trovasse pure nella peggiore situazione infernale, io rispondo. Si dice, finché c'è vita c'è speranza, io ti dico, fino alla morte c'è speranza, ma non essere stolto e non rimandare, perché il diavolo viene e verrà e viene sempre con i suoi inganni e che tu non vuoi essere come le grandi masse che vanno per la via larga.
Matteo 7, 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo 7, 13 a 14.
Parlo ai miei figli che sono scoraggiati, perché hanno imboccato la via larga. E il bugiardo dice loro che non hanno più speranza. Amati, io sono la vostra speranza. Abbiate fede in me. Riponete ogni vostra speranza in me. Io sono la vostra non solo speranza, ma sicurezza. Io parlo ed è fatto. Io ho già parlato e ho già comandato benedizioni sul vostro capo, ma la condizione è che dovete aprire la porta del vostro cuore perché io sto bussando. La condizione è che cessiate di ascoltare il maligno, che a volte anche vi parla attraverso persone che vi amano e dicono di ascoltare, che dovete ascoltare loro per il vostro bene. Amati figli, il vostro bene viene innanzitutto da me, Gesù. Io sono il vostro vero ed unico Salvatore.
Atti 4, 12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4, 12.
Nessun altro nome. Non vi dimenticate. Aprite l'orecchio. Io sono la via per giungere alla verità, alla salvezza e dai miei premi celesti. Il Padre vi ha creati a nostra immagine e somiglianza, e questo perché possiate regnare insieme a noi.
Apocalisse 3:21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 3:21.
Ma contrariamente a quello che i falsi profeti di sola grazia dicono, queste promesse sono solo per gli ubbidienti, per quelli che portano frutto. E con me non ci sono nepotismi, favoritismi personali.
Daniele 12, versi 2 e 3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3. Luca 12, versi 8 e 9. Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Luca 12, versetti 8 e 9.
Figlioletti, guardatevi dai falsi profeti.
Vivo nel cuore di ogni uomo. verso li portai, mentre erano prostrati dal dolore. Cristo li aveva abbandonati, delusi e traditi dal Signore. Pietro e Giovanni, gli apostoli amati, accolsero il messaggio recante letizia. La tomba vuota gli dò il cuore affranto, Cristo è vivo, è risorto, alleluia, alleluia.